Diamond for diamond, no one compares with Mervis. At Mervis Diamond Importers, our natural diamonds come straight from the mines in Africa, and our mermaid lab-grown diamonds beat all others for quality and value. Come view our brilliant diamonds, both natural and lab-grown. Mervis diamonds are so bright and full of fire, they will blow you away. So will the affordable prices. Our diamonds may steal your heart, but not your wallet. See our mermaid lab-grown diamonds and learn how to get a larger diamond for less. You can get a bigger mermaid lab-grown diamonds than you ever thought possible. And with Mervis financing, you can enjoy up to 5 years to pay with zero interest. Our generous full-value trader policy and our lifetime warranty program easily make Mervis your first choice. When you mount a world-class Mervis diamond into a designer ring from our huge collection, there is no equal. Mervis Diamond Importers. For an appointment, call 800-HER-LOVE or go to mervisdiamond.com. Again, that's 800-HER-LOVE or go to mervisdiamond.com.
Davanti a noi stava il nemico, arroccato sulle alture che ci circondavano nei pressi del villaggio di Las Navas. I loro tamburi e le loro trombe sembravano un tormento incessante che rimbombava nella valle e negli stomaci dei soldati, indebolendo il nostro ardore. I nostri occhi potevano osservare la vastità dell'esercito del sultano Muhammad al-Nasir, guerrieri arrivati dall'Africa per conquistare il sultanato di Al-Andalus e unificare tutte le città musulmane. Centinaia di migliaia di uomini, 10 per ogni soldato dell'esercito crociato. Come si può domare una tempesta? Bar Storia. La storia come piace a noi. Alla Spina. Un podcast di Riccardo Pinto e Costantino Pompa.
Bentornati al Bar Storia, io sono Riccardo e qui con me c'è il visir di San Paolo, Costantino. Ciao Costa, ben trovato.
Ben trovati a tutti, ciao Ric, grazie per avermi dato del visir. Fa ridere che hai dato visir e poi l'hai messo di San Paolo, quindi di una zona con un nome di un santo, molto divertente.
È contaminazione, no? Visto che oggi siamo in questi posti, in questi periodi un po' così, ci sta secondo me. Allora, ben trovati intanto, siamo alla seconda puntata della nostra nuova serie, della terza stagione, che come sapete, se avete già ascoltato, ma l'avrete sicuramente ascoltata perché voi ci volete tanto bene, la puntata diciamo precedente è sul libro, raccolta di racconti che ha fatto uscire Costantino, che si chiama I giorni della spada, che devo aprire subito con una grande notizia, in realtà è già disponibile per l'acquisto. Vi abbiamo lasciato, no, nella scorsa puntata, che insomma eravamo ancora un po' incerti sulla data, eccetera. In realtà, vedete, si fanno tanti progressi in poco tempo e quindi già potete accaparrarvi una copia dei giorni della spada. Costa, ti lascio dire due parole, insomma, perché mi sembra importante, no?
Sì, assolutamente. Allora, come detto da Riccardo, è attualmente disponibile in vendita su Amazon, sia nella versione cartacea che in quella ebook, ufficialmente da sabato 5 febbraio. E quindi è qualche giorno, no? Insomma, da quando uscirà la puntata saranno 2 o 3 giorni. Noi registriamo la domenica, quindi è uscito da ieri. Io sono particolarmente emozionato di questo. E, ovviamente edito dall'Associazione Culturale L'Occhio di Horus, che ringrazio per aver creduto sin dall'inizio, insomma, sin da quando ho iniziato a scriverli. Abbiamo raccontato un po' la genesi, no, nella puntata iniziale della terza stagione, della genesi di questa raccolta. E devo dire che tra le persone che hanno sempre approvato e apprezzato il lavoro che stavo facendo c'era insomma il Dominus, no, sto scherzando, ovviamente il presidente dell'associazione, che si chiama Michele, che ringrazio anche qui pubblicamente. E niente, quindi nel frattempo, in questa settimana diciamo che è intercorsa tra una puntata e l'altra, abbiamo trovato la quadra sulle ultime cose. E quindi l'abbiamo mandato in stampa. Adesso ho visto che già i nostri Patreon, che ringrazio, no, non solo per essere i nostri Patreon ma anche perché Subito hanno fatto a gara a chi se lo prendeva per primo, praticamente. Quindi
Dovrai
li
firmare un bel po'
ringrazio.
di copie tra un po',
Sì,
Costa.
assolutamente. Ma io sono sempre felice. Sai che la mia anima vagamente primadonnesca, no? Come si dice a teatro, non vede l'ora, ecco, di fare tutto ciò. Comunque, il discorso è questo. È uscito, noi metteremo, no, Riccardo, tu che sei l'anima tecnica di questo podcast.
Assolutamente,
Hai già
assolutamente.
inserito nelle apposite locazioni i link, no? Sul nostro Linktree che potete trovare sia su Instagram e su Facebook, in generale sui social. E anche nella descrizione di questa puntata ci sarà sicuramente il link se voleste acquistarlo.
Certo,
Insomma,
certo. Ci
se vi è
sarà
interessato anche,
nella...
no, il lavoro che stiamo facendo di raccontare alcune dei capitoli, ecco, della raccolta.
Certo, ci sarà non solo nella descrizione di questa puntata, ma nelle descrizioni di tutte le puntate della serie e probabilmente anche oltre, perché tanto Costantino poi non guarda e io ce lo infilo lo stesso. Ovviamente nel nostro Linktree e lo posteremo anche nel canale Telegram, insomma, no, avrete sicuramente modo di trovarlo se lo volete e anche se non lo volete. Comunque, tornando a noi, quindi proseguiamo proprio sulla scia, no, di questa raccolta di racconti. E abbiamo scelto, insomma, come secondo episodio vero e proprio, diciamo, di questa raccolta, l'episodio della Battaglia della Snava Desolosa, quindi un episodio molto diverso ovviamente dal primo che vi abbiamo già raccontato, che ci porta in un contesto storico completamente diverso, che è quello della Reconquista, o la Reconquista in realtà, se dovremmo dirlo, no? In spagnolo, però non ci avventuriamo troppo in altre lingue che poi facciamo le figuracce.
Direi di no.
Comunque, esatto, la Reconquista è un processo abbastanza, cioè, non più che abbastanza, molto lungo, diciamo, perché è durato 700 anni, quindi no, originariamente si fa iniziare dalla battaglia di Covadonga, che è una battaglia combattuta fra Visigoti o Magliati, ci sono ancora i Visigoti, quindi per farvi capire quanto è lunga, no, questa storia, e marca il percorso che da un punto di vista prettamente cristiano, ovviamente, parliamo di Riconquista, porta alla liberazione della Spagna dal dominio islamico. Che poi, insomma, a farsi i conti, io non sono manco così convinto che ci fossero stati più i cristiani dei musulmani in Spagna. Comunque, cioè, si dovrebbe chiamare conquista da un certo punto di vista, però, ok, va bene i simboli, no? L'eredità di Roma, tutto quello che vuoi, però, ecco, non mi vorrei addentrare troppo in questa questione perché poi ne usciamo male, però, insomma, diciamo che è
Beh, da un punto di vista meramente numerico, potremmo dire, no, che effettivamente ci sono stati di più.
opinabile. Opinabile. Comunque, fatto sta che nel 711 gli Omayyadi hanno conquistato la Spagna. Ma questo posto, che insomma sarà sempre un po' un luogo di coabitazione fra musulmani, cattolici ed ebrei, che ricordiamolo, sostanzialmente spesso con alcune eccezioni importanti vengono perseguiti da tutti e due i lati, alla fine, durante il corso degli anni, diciamo, ci accompagna questa sorta di coabitazione, di convivenza e ovviamente di scontro, perché poi si arriva più e più volte allo scontro. Oggi ci concentriamo sulla battaglia di Las Navas de Tolosa, ovviamente non facciamo una serie sulla Riconquista, magari ne facciamo un'altra volta, ne parliamo meglio un'altra volta e andiamo poi a guardare bene tutto quanto, però insomma guardiamo in questo caso una fotografia di un momento molto preciso di questi 700 anni, cioè gli anni che vanno dal 1100, grosso modo, all'inizio della nostra battaglia. Per capire ogni buona battaglia, però, non possiamo metterci qui e parlare solo della battaglia, non avrebbe troppo senso. Dobbiamo soffermarci un attimo su chi erano i due schieramenti in quel particolare momento storico, perché poi ovviamente cambiano molto nel corso dei 700 anni. Regni o califfati dall'altra parte si formano, si decompongono, quindi è chiaro che dobbiamo parlare di una cosa molto specifica. Iniziamo dai cristiani, iniziamo da cristiani che ovviamente come origine hanno il regno delle Asturie. In realtà loro si erano ritirati sui territori delle Asturie. Fun fact: se vi capita di andare di là, a me mi è capitato di andare in Asturia per piacere, loro sono molto orgogliosi di questa cosa. Cioè, diciamo,
Di
in ogni
essere i primi
chiesa,
spagnoli, diciamo.
assolutamente, da ogni parte si trova, diciamo, questa cosa. Ovviamente ci sono tantissime statue di Alfonso I, insomma, ovviamente il primo monarca, e di tanti dei protagonisti che magari oggi rincontreremo. Però, Costa, partiamo un po' da i cristiani, chi sono, di che si nutrono, perché sono lì.
Certamente. Allora, mi voglio, diciamo, focalizzare su un due o tre personaggi, no? Uno vagamente perché è stata l'anima ispiratrice di questa battaglia, in realtà, comunque di questa fase, che è sicuramente il Papa, no? Innocenzo III. In realtà dirò molto poco di lui, ovvero che siccome la terza crociata aveva fallito, no? Noi l'abbiamo anche raccontata, il buon Riccardo ci ha provato in tutti i modi, ma alla fine si è risolta con un nulla di fatto. Lui non entrerà nemmeno a Gerusalemme, nonostante gli sia stata data la possibilità. In realtà, Papa Innocenzo vede la possibilità di dire: vabbè, adesso che facciamo? Come li prendo questi cristiani per continuare, no, a rinfocolare l'animo contro gli infedeli? Beh, dall'altra parte c'è ancora uno Stato, una regione che è stata conquistata a forza dai musulmani e che invece ci sono dei re cristiani che stanno cercando di riprendersela, ovvero appunto la Spagna. E quindi comincia a indire una specie di crociata, no, una specie, una crociata occidentale, no? Nelle terre d'Occidente. Perché? Perché è vero che magari non è la Terra Santa, quindi non è il luogo dove Gesù ha predicato, però è comunque un territorio cristiano, secondo il loro punto di vista, che è ancora in mano degli infedeli. E quindi cercano di invogliare tutti quelli che non sono spagnoli ad andare, ovviamente, ad accoglierli chi c'è, soprattutto un personaggio, Alfonso VIII, detto il Nobile. Riccardo, per farti capire, no? Qua con i nomi è divertente perché sono andato a vedere un po' di re, no, in giro, perché comunque poi a me piace andare a vedere chi sono i successori, quelli prima. In Spagna hanno tutti un soprannome, alcuni anche due,
Beh
cioè
sì, c'è il
addirittura
Castro,
considerando che
c'è, no? Ce ne stanno un po' in giro.
sì, no, assolutamente. Poi Alfonso soprattutto ne avrà due perché avendo vinto una delle battaglie più importanti, perché a tutti gli effetti Las Navas de Tolosa è una delle battaglie più importanti della Riconquista, sarà proprio riconosciuto come quello di Las Navas a un certo punto. Quindi
Bellissimo
tra i vari.
quello di
Sì,
Las Navas, cioè.
sì, esatto, è uno dei suoi soprannomi, oltre al nobile, è quello di Las Navas. Allora, chi è?
Sembra il personaggio, scusa se ti interrompo, di un tipo di uno spaghetti western, no? Cioè quello di
Sì,
Las Navas. Me
è
lo
vero,
immagino che arriva tipo con
esatto.
un poncho e bellissimo.
Beh,
Vabbè, scusate.
sì, perché no? Potrebbe. Comunque, chi è Alfonso? Allora, Alfonso nasce nel 1155, diventa a 3 anni praticamente re di Castiglia, perché suo padre, Sancho III, ci saranno parecchi Sanci, ve lo dico, nella storia della Spagna in generale, così. E però che succede? Che all'interno insomma, della corte si accende una grande rivalità tra due famiglie di tutori, diciamo, del piccolo re, i Castro e i Lara. Questa rivalità provoca una gigantesca guerra civile. E che succede, caro Riccardo? Chi ne approfitta? Ovviamente non i musulmani, come uno potrebbe pensare, ma i re delle altre nazioni che componevano la parte di Spagna che era già in mano cristiana, ovvero quella di Navarra e di León. Invadono, se lo prendono e lui è costretto, no, a defilarsi, viene portato via. Nel 1169, quindi è già un po' più grande, gli viene riconosciuta la maggiorità e quindi che fanno? Lo fanno sposare con un personaggio potente, ovvero Eleonora d'Inghilterra, per avere, no, un'amicizia all'estero importante. Però lui poi a un certo punto, diventato effettivamente abbastanza adulto per poter guidare, no, una riconquista del trono, facciamo un gioco di parole sulle riconquiste, si allea con Alfonso II d'Aragona. Quindi Castiglia e Aragona cominciano, no, siccome sono nomi che vediamo spesso insieme, poi a conti fatti saranno quelli che all'ultimo, no, riuniranno definitivamente la Spagna, no, con il matrimonio di quelli che poi hanno fatto partire il buon Cristoforo Colombo alla volta di un viaggio che cambierà un po' la storia, così, una cosa vagamente importante. Comunque, questa alleanza si profila e proprio per questo lui, all'età di 22 anni, fa un attacco a una città musulmana, la città di Cuenca, e la espugna. Siamo nel 1177. Alla fine, però, a quel punto il re aragonese fa marcia indietro perché, caro Riccardo, perché dice: bella questa alleanza in cui tu poi vai a attaccare i musulmani, ma ci guadagni solo tu. Non mi piace, solo la Castiglia ci guadagna, e quindi io me ne vado. E si allea con Navarra e León. E quindi a quel punto, proprio per questo, fu un duro colpo per i tentativi di Alfonso, che era uno veramente portato anche per la fede a voler fare questa riconquista dei territori. E lui era proprio in quel periodo, si stava prodigando per questa cosa. E infatti, proprio per questo, a un certo punto comincia a a perdere pezzi. Poi sul trono aragonese sale Pedro II, che invece a quel punto riesce a, tra virgolette, dal punto di vista del buon Alfonso, a rinsavire, no? Decide di cambiare di nuovo le alleanze, quindi si allea di nuovo con la Castiglia e a farne le spese è il Regno di Navarra. Quindi in seguito poi però arrivano questi nuovi, no? Questi nuovi califfi sullo scenario arabo, gli Almoadi, di cui tu ci parlerai tra poco, che creano effettivamente una minaccia e quindi organizzano una crociata, a cui in realtà partecipano anche il re di Navarra e l'arcivescovo di Narbona, che è proprio quello che poi noi racconteremo a livello proprio della battaglia, che finisce con la battaglia di Las Navas. Perché? Perché precedentemente, qualche anno prima, nel 1195, invece, il buon Alfonso aveva subito una dura, durissima sconfitta ad Alarcos, ce ne parlerai tu un po' meglio. Questa cosa non l'aveva proprio digerita benissimo e lo vedremo poi successivamente quando con questa nuova crociata riuscirà nel suo intento, no, di riconquistare una parte della Spagna che ancora era in mano musulmana. E quindi uno sicuramente dei protagonisti, se non almeno a livello di...
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Ma di massimo racconto, il protagonista di questa riconquista, di questa battaglia, è sicuramente Alfonso. Soprattutto perché, caro Riccardo, è una fonte primaria. Le sue lettere al Papa, in cui racconta tutto lo svolgimento della crociata, sono molto importanti per capire anche le dinamiche di potere, quello che succede, che poi con l'arrivo, no, grazie a Innocenzo III, di uomini da fuori la Spagna, sarà fondamentale anche il suo racconto per capire queste dinamiche, poi come si sono effettivamente, o comunque secondo il suo punto di vista, svolte. Dall'altro lato, invece, un altro alleato che, comunque, siccome qui noi non ci siamo mai nascosti, è il mio preferito, caro Riccardo, è il re di Navarra, Sancho VII, a parte che si chiama Sancho e quindi è il mio preferito per forza, ma anche il suo soprannome, caro Riccardo, perché lui è detto El Fuerte, cioè il forte. Sì, ma poi non hai capito, è detto il forte perché pare fosse alto 2,10 m, capito, nel modo che abbiamo noi, quindi superasse, sovrastasse tutti in altezza e poi fosse fortissimo, in grado di distruggere. Tra l'altro giocherà un ruolo fondamentale nella battaglia, poi lo racconteremo. Però la cosa che ci piace di più è questa. Allora, lui nasce nel 1170, diventa re di Navarra nel 1195, succedendo a suo padre Sancho VI, e che fa come prima cosa? Si allea con León nella guerra contro Alfonso di Castiglia, quindi va contro la Castiglia, che nel frattempo era impegnata anche, no, combattendo contro i musulmani. Fun fact: è alleato degli Almoadi a un certo punto il nostro Sancho. Tra l'altro, lui si reca personalmente in Marocco per chiedere aiuti e proprio per questo il Papa lo scomunica. Però in questa guerra si vede strappare più di una provincia dagli avversari, quindi dai castigliani. All'inizio del XIII secolo questa lotta termina e lui si provvede a fare una serie di alleanze, no? Si allea con Giovanni Senza Terra, quindi anche lui se ne va a fare alleanze con gli inglesi. Poi nel 1209 fa un'alleanza con l'Aragona e alla fine anche lui si decide a partire per questa crociata antimusulmana vicini alla Castiglia e all'Aragona. Quindi da scomunicato lui parte e va a combattere comunque. E sarà, come detto, una pedina fondamentale della battaglia di Las Navas, non spoilero perché poi se no vi perdete il racconto che farò dopo, però anche dopo questa battaglia lui continua la lotta musulmana, sarà tra i primi, no? Tra i primi, insomma in prima fila in questa lotta anche dopo questa grande vittoria. Mi fa ridere che anche nonostante questa super personalità, nonostante si sia coperto di gloria in battaglia, quando muore, cioè insomma, arrivata la morte, nomina suo erede Giacomo I, ma quando muore i navarresi se ne fregano e eleggono un altro re. Quindi, nonostante no, quanto potesse essere forte, bravo, capace, caparbio, comunque qualcuno fa come gli pare e nomina Tebaldo IV di Champagne.
Ma sì, basta, posto. Ormai è finito.
Era un fun fact. Ovviamente c'è anche il re d'Aragona, perché come detto, no, a partecipare anche il re d'Aragona, c'è Pedro II, detto il cattolico. Era interessante perché anche il soprannome, no, ci fa capire che pure lui era bello concentrato a livello
sembrava
religioso.
A prima vista un tipo tanto per ben... No, scusa, quello era...
No, non è, cosa... non è così. Nonostante sarebbe divertente che lo fosse, però...
Ok, ok.
Comunque, a parte questo, tutta questa gente, quindi tutti i regni che spesso erano in contrasto tra di loro, a un certo punto capiscono che devono allearsi se vogliono, no, rispondere a una minaccia, che effettivamente era una minaccia, di questi nuovi che erano arrivati... E più o meno si erano, no? Avevano fatto un po' quello che gli pareva, avevano deciso che loro erano califfi e si chiamano gli Almoadi. Dici un po', Riccardo, detto l'arabo dai nostri Patreon. Dici, raccontaci.
Ma sì, allora, ne abbiamo un po' parlato già quando abbiamo fatto la serie dedicata, diciamo, al Medioevo Islamico. Quindi accenno un po' di cose che magari non ho detto di là. Quindi andate, se siete proprio curiosi, andate a recuperare, no? La serie che abbiamo fatto in passato. Comunque, la storia degli Almohadi nasce da un uomo che si chiama Mohammed ibn Tumart, che era nato in Marocco sotto il governo degli Almoravidi, un'altra dinastia che ha un nome simile ma in realtà è diversa, di berberi anche loro, che si era espansa in Nord Africa e nel 1070, quindi siamo insomma un po' di tempo prima, aveva fondato Marrakesh, città che insomma conosciamo tutti sostanzialmente.
Ah, no, il rapper.
No. E nel 1086, che succede? Succede che accolgono l'appello di aiuto che era arrivato dopo l'intervento di Alfonso VII a Toledo e che aveva, diciamo, sconquassato tutti i vari re minori di tutte le taifas. Vi ricordate le taifas? Ne abbiamo parlato. Erano quei regni, diciamo, quelle più le piccole città, quei piccoli entità che si erano un po'... diciamo che erano rimaste dalla piano piano la disgregazione del potere musulmano in Andalusia, quindi ovviamente andate a recuperare anche lì tutta diciamo la storia che ne parla. Comunque succede che gli Almoravidi quindi riescono a penetrare in Andalusia e iniziano a governare su questa regione di frontiera, prendendo ovviamente il posto di chi c'era prima fondamentalmente, quindi è un po' un leitmotiv, no? Qualcosa di ricorrente, cambia un po' l'insegna, però il territorio rimane sempre un po' complicato, anche perché, l'abbiamo visto, è una regione di frontiera un po' multiculturale, potremmo dire oggi, no? Per usare un'espressione un po' più contemporanea, che è appunto questo sud della Spagna medievale, in cui sostanzialmente c'è un po' di tutto, ci sono ebrei, ci sono cristiani, ci sono tanti musulmani, e spesso e volentieri, diciamo, l'insegna sotto la quale ci si ritrova non corrisponde poi tantissimo a come è composto invece il panorama culturale e religioso di un singolo stato, diciamo, di una singola regione. Quindi ci riescono, diciamo, penetrano in questa regione. Il problema è che già all'inizio del 1100 la situazione si fa un po' più complicata per loro. Come mai? Perché gli Almoravidi, diciamo, erano un po' integralisti, rigidi, poco inclini a integrare quel mondo complesso che era quello dell'Andalusia, appunto, come abbiamo visto prima. Loro erano una tribù di monaci guerrieri, letteralmente, cioè Almoravidi significa Almurabitun, cioè letteralmente coloro che vivono in un ribat. Il ribat era una specie di fortezza-castello dove studiavano i precetti più letterali dell'Islam, in cui però si addestravano anche a combattere contro i nemici della fede. Quindi, insomma,
praticamente dei paladini.
Praticamente sì, esatto, per chi è più avvezzo al mondo, diciamo, ruolistico, dei paladini.
Per chi è uno sporco nerd come noi, diciamo, le
esatto,
cose come stanno.
Esattamente. Quindi ecco, non proprio gente elastica mentalmente, cosa che contribuì un po' a causare un bel po' di problemi, diciamo, in Andalusia. Quindi che succede? Succede che Ibn Tumart, dopo una sorta di Erasmus in Oriente, potremmo chiamarlo, pur rimanendo nel sunnismo, cosa fa? Si fa un po' affascinare dalle influenze sciite e inizia a predicare una dottrina un po' diversa, che si propone di riportare l'Islam a una nuova unità. Voi sapete, no, che l'Islam in qualche modo ha una situazione un po' complessa, in questo caso nel Medioevo ci sono sunniti e sciiti, ci sono persone, diciamo, che pensano che gli eredi di Maometto debbano governare, poi invece ci sono i sunniti che invece la pensano un po' diversamente, adesso non sto a tornare su tutto il discorso. Comunque, diciamo, Ibn Tumart ha questa idea, dice dobbiamo tutti tornare a una grande unità dell'Islam. Una dottrina non meno rigida di quella almoravide, intendiamoci, perché non è che dobbiamo immaginarci lui che arriva super illuminato, assolutamente no, almeno in questa fase, anzi lui parla di un ritorno alle origini, della presunta purezza perdura dell'Islam, e lui però pare che fosse un tipo estremamente carismatico, quindi in realtà trova presto molto seguito, inizia da questo punto di vista un vero e proprio scontro per il potere in Africa, per ora parliamo sempre di Africa, con gli almoravidi. Ma se era molto carismatico e quindi sicuramente poteva essere considerato un grande ideologo, ecco, Ibn Tumart non era proprio un grande guerriero, quantomeno non ebbe una grande fortuna come guerriero, perché all'inizio spese circa 8 anni a fare il guerrigliero sui monti Atlante, no? Quei monti, diciamo, sul sud, che si trovano a sud del Marocco, con sì qualche risultato, ma insomma niente che potesse impensierire il grande potere centrale almoravide a Marrakesh. Quando nel 1130 si decide a fare un po' il passo, no? Decisivo, a scendere dai monti e a portare un attacco serio nelle pianure. E purtroppo però viene sonoramente sconfitto nella battaglia di Albuaira. Dopo aver posto in assedio Marrakesh per 6 giorni, deve tornarsene un po' con la coda fra le gambe sui monti e in realtà morirà, insomma, poco tempo dopo. Finisce qui la storia degli Almohadi? Ovviamente no, perché altrimenti se no non ne staremmo parlando. No,
non saremmo qui.
Esatto, succede che in realtà c'è un uomo molto più pragmatico e dal disegno politico molto più chiaro che è pronto a raccogliere l'eredità di questo ideologo di Ibn Tumart, cioè il suo discepolo e luogotenente che si chiama Abd al-Mumin, che tra tutte le sue ambizioni, diciamo, non c'è proprio solo quella di fare il guerrigliero sulle montagne, ecco, e quindi inizia a tessere una tela strategica niente male. Come prima mossa tiene nascosta la morte del suo, diciamo, ideologo e predecessore Ibn Tumart per ben 3 anni, perché così ha il tempo di non solo non causare la crisi fra tutti i simpatizzanti del suo movimento, e quindi, no, sai, gettare nello sconforto tutti quanti e quindi magari rischiare che tutto il suo seguito si sciolga come neve al sole, ma soprattutto riesce anche a tenere unita e portare dalla sua parte una confederazione di tribù berbere che si chiama i Masmuda, per riorganizzare gli uomini e scendere di nuovo su Marrakesh, questa volta con successo, conquistandolo nel 1147. Cos'era cambiato in questi anni? La faccio un po' breve, però sicuramente Abd al-Mumin aveva saputo prendere in mano le redini della situazione, ma anche gli Almoravidi erano un po' schiacciati tra le rivolte nelle Taifas a nord, quindi queste zone andaluse che non ci stavano proprio tanto a stare sotto questo tipo di governo e che quindi non riuscivano più a essere tenute bene, e ovviamente questa situazione un po' di guerriglia a sud. In particolare però, voglio citarlo perché è interessante, anche la loro parte militare si era indebolita, non potevano più contare sull'appoggio di alcuni mercenari catalani cristiani guidati da un certo Reverter Primo della Guardia, che era un visconte di Barcellona, che aveva servito per anni in realtà sotto gli Almoravidi, diventando una vera e propria spina nel fianco per gli Almoadi, sconfiggendoli peraltro più volte in battaglia. Questo per dire che, già la cosa che hai accennato tu, no? Gli schieramenti sono un po' fluidi, cioè, specialmente in momento di frontiera, non è che ci sono cristiani e musulmani da una parte, ecco, insomma. Soprattutto i mercenari si combatteva dall'una e dall'altra parte senza farsi troppi problemi. Comunque, ma sì, alla fine. Tornando ai nostri Almoadi, una volta preso il Nord Africa, l'idea di Abd al-Mumin era: ok, andiamo a prenderci la parte ghiotta, no? La parte interessante, perché comunque alla fine lì c'erano anche delle città abbastanza ricche. E quindi dice: vado su, ne approfitto, ci sono queste rivolte, no? Nelle Taifas, arrivo e le prendo tutte. In realtà però qualcosa non va secondo i piani. Perché? Perché gli Almoadi sono costretti a rallentare. Perché quando sei tu il potere, Costa, a un certo punto arriva qualcun altro, no? Che si ribella e vuole darti un po', no? Filo da torcere, ovviamente, e prendersi anche lui una parte di quel potere. E questo qualcuno in questo caso si trova nella valle del Sus, a sud del Marocco, dove si forma una resistenza, possiamo chiamarla per semplificare un po' filo almoravide, no? perché a un certo punto alcuni governatorati di alcune città importanti, diciamo, si distaccano dagli Almoadi e affidano a un ex governatore almoravide la guida, diciamo, di questa città. Abd al-Mumin non la prende tanto bene, affronta i ribelli, li sconfigge e, per non farsi mancare niente, si lancia in purghe ed esecuzione di massa, così, diciamo, non ci pensa più, no?
Ma come, sembrava talmente democratico.
No, ma alla fine ti togli il pensiero, com'è che dicevano in Boris, no? Una volta preferisco morire, i morti poi non tornano più, no?
Stanno sì, lì. Esatto, esatto.
Comunque, che succede? Succede che in tutto questo gli Almoravidi però hanno perso un po' tempo, non riescono subito a mettere le mani su tutto ciò che era degli Almoravidi in Andalusia, e quindi la Castiglia e l'Aragona cercano un po' di approfittarne, facendosi aiutare anche da Pisa e da Genova, che ovviamente erano molto importanti nel Mar Mediterraneo occidentale. E quindi che fanno? Prendono Almeria, prendono Tortosa e Lerida, città che non si pronunceranno mai così, ma che comunque cadono sotto il dominio cristiano, e inizia un periodo un po' complesso di una cinquantina d'anni in cui ci si scontra a lungo per il controllo della regione e in cui gli Almoadi recuperano il tempo perso e avanzano, causando non poche preoccupazioni ai cristiani di Spagna, e non solo in realtà, perché comunque anche nel resto della comunità cristiana si guarda, no, a questo fronte, che comunque era sempre stato in un certo senso anche appartenente alla retorica della frontiera cattolica, no? Se, insomma, già dai tempi di Carlo Magno non è che scopriamo niente di nuovo tendenzialmente. E quindi succede che si arriva all'apice di questa preoccupazione, di questa avanzata musulmana, che ha luogo nel 1195 nella battaglia di Alarcos, che è un po' il preludio di Las Navas de Tolosa, no? La prima puntata, se vogliamo dirlo, in cui Abu Yusuf Yaqub al-Mansur, cioè il secondo califfo almoade, schiaccia i cristiani, sfruttando le divisioni interne al loro fronte, in particolar modo poi nel periodo anche seguente la battaglia, perché finisce anche per allearsi con il regno di León, separato dalla Castiglia, e in polemica peraltro con la Castiglia stessa per screzi relativi alla gestione di questa battaglia stessa, in cui pare che il re di Castiglia non avesse aspettato Alfonso di León nella battaglia, e quindi lui si è incazzato da morire, ha detto no, ma come, non mi aspetti, e poi la battaglia è andata male, quindi sai, no, questo è un po' il pretesto.
Come ti permetti, gli ha detto, come ti permetti.
Esatto, esatto.
E io insomma, da qua non schiodo. Oh,
no. E da qua non schiodo.
Sì, è un'altra cosa.
Esatto. Insomma, gli Almoadi sono arrivati a vincere, ma non affondano. Perché non affondano? Un po' perché le perdite all'Alarcos, comunque, nonostante la vittoria, si fanno sentire, sono state tante. Un po' perché il califfo è malato, non ha tanto le forze per guidare l'affondo definitivo in Spagna, un po' non gli va, nel senso a un certo punto decide che ci sono forse anche priorità, e quindi si iniziano a creare le condizioni per una risposta cristiana. Specie perché da Roma, no, Innocenzo III pronuncia la parolina magica che hai già detto tu, la crociata, e quindi piano piano iniziamo ad arrivare a grandi passi verso la battaglia vera e propria protagonista di questo nostro episodio, cioè Las Navas de Tolosa.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah. Oh. Sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Esatto, quello che succede, come detto in precedenza, è che Innocenzo III, visto e considerato che in Oriente non andava tanto bene, dice, va bene, andiamo a fare la crociata in Occidente. Vi perdoniamo, no? I peccati, insomma, è garantito se andate a combattere con i re spagnoli che sono così impegnati in questa conquista e tutto quanto. Ed effettivamente, dalle parole del buon Alfonso di Castiglia, sappiamo che ci dice proprio: quando la gente seppe della rimissione dei peccati che era garantita a quanti si univano a noi, allora arrivò un gran numero di cavalieri dalle regioni oltre i Pirenei. È vero che la maggior parte sono soldati e cavalieri di ventura, quindi sostanzialmente dei mercenari, però effettivamente un buon numero arriva, soprattutto perché arrivano, no, anche dei vescovi che sono impegnati in prima linea, no? Cercano anche di portare i loro uomini, perché insomma, come sappiamo nel Medioevo i vescovi avevano dei territori che amministravano, no? Quasi come fossero dei nobili, o meglio, esattamente come fossero dei nobili, e quindi avevano anche dei soldati per difenderli questi territori. E quindi ci sono tre o quattro figure molto importanti da questo punto di vista, e niente, succede questo. Il problema qual è? È che a un certo punto, nel corso della campagna militare, che non fu una singola battaglia, no, ma fu una cosa un po' più lunga, arrivarono a constatare quanto poco interessante per questi forestieri fosse la loro terra rispetto alla Terra Santa. Peraltro, insomma, era brulla, comunque non era proprio facilissima quella parte della Spagna, la parte centrale da affrontare, e considerando il fatto che non era la Terra Santa, in cui è vero che c'è un territorio desertico, il caldo e quello e quell'altro, però alla fine arrivi al sepolcro, in Spagna non ci arrivavi, e quindi si capirà che poi a un certo punto non sono proprio tutti così interessati, ecco. Comunque, a un certo punto il buon Alfonso raduna tutte le sue truppe a disposizione, siamo nel giugno del 1212 nella città di Toledo, e praticamente può contare, come lui stesso ci dice, su 2.000 cavalieri con i loro scudieri, oltre 10.000 dei loro servi a cavallo e oltre 50.000 soldati a piedi. Quindi alla fine, insomma, c'è parecchia roba, e peraltro c'è a dare, insomma, gli sforzi prodigati maggiormente al vescovo di Narbona, che si chiama Arnaldo, che però era nativo della penisola iberica, quindi comunque gli interessava parecchio. Tra i regni spagnoli, quelli che rispondono sono Castiglia, ovviamente, Aragona, il Portogallo, mentre León se ne resta neutrale, forse perché ancora no, ricorda la battaglia precedente e tutto quello che ha causato, che ci hai raccontato tu, mentre invece il nostro Sancho VII di Navarra dice: vi raggiungo in un secondo momento, mi sto organizzando. Quella era sostanzialmente l'idea. Forse voleva vedere come andava la cosa. Quindi il 20 giugno del 1212 si inizia questa campagna, si marcia verso l'Andalusia e mette davanti in avanguardia i cavalieri extraiberici, quindi tutti quelli che vengono da oltre i Pirenei. La fanteria al centro, sui fianchi ha gli ordini militari, e anche nella retroguardia insieme a lui c'è l'altra parte degli ordini militari, perché effettivamente in Spagna si sono fondati numerosi, in realtà, gruppi, no? Ordini militari che combattono attivamente, tra cui sicuramente uno dei più importanti è l'Ordine di Santiago, per il discorso di Santiago di Compostela, no? E i Cavalieri di San Giacomo, diciamo. Comunque, il 24 giugno arriva la prima vittoria, la conquista della Rocca di Malagon. A farla sono i francesi, quindi gli extraiberici, che ovviamente appena entrano sterminano tutti gli occupanti, non si fanno molte, come si dice, non badano, ecco, alla cordialità, ecco, mi viene da dire così. Questa faccenda non piace al buon Alfonso, che, come detto, è una persona che alla fede tiene molto, però, tra le altre cose, i francesi già non è che tolleravano moltissimo questo clima torrido, il fatto che c'era scarsità di sostentamento, quindi era proprio problematico anche che arrivasse del cibo, l'acqua e tutto quanto, e quindi già si stavano stufando. Alla fine però si dice: bene, almeno arriviamo alla città di Calatrava, che è una città molto importante, dobbiamo prenderla, e quindi concordano di arrivare lì. Alla fine tre diversi contingenti attaccano questa città, i francesi da una parte, gli aragonesi e gli castigliani. La guarnigione a quel punto dice: noi ci arrendiamo, voi garantiteci la vita e una libertà, un salvacondotto, no, verso il nostro territorio. Alla fine i crociati dicono: sai che c'è, non dobbiamo perdere tanti uomini, quindi va bene, dai, facciamo che accettiamo, anche perché quella roccaforte doveva, no, essere un baluardo poi antimoresco nel proseguo della campagna, e quindi non volevano distruggerla. Quindi accettano, dopo, insomma, il 1 luglio, dopo 5 giorni d'assedio, le porte della città vengono aperte, vengono aperte. Ma qui arriva il problema, caro Riccardo, perché Alfonso, che era una persona che ai patti ci teneva, fa proprio quello che ha detto: concede la libertà e la salvezza agli occupanti. E quindi gli alleati invece cominciano a protestare, e quindi contravviene in un certo senso a quello spirito, no, molto intollerante che permeava i crociati, l'abbiamo già visto nell'altro assedio. A quel punto Alfonso prova a rimediare le cose, nel senso comincia a dire: va bene, ho scelto di fare questa cosa, quindi tutto il bottino che abbiamo trovato ve lo dividete voi aragonesi e voi francesi, noi castigliani non ci mettiamo becco. In realtà però questi ultimi se ne vanno perché già si sono stufati. Con loro addirittura se ne va l'arcivescovo di Bordeaux e il vescovo di Nantes, che pure loro non ne potevano più. Quindi perdono gran parte anche del seguito, no, religioso di quelli che arrivavano da oltre la Spagna. Con loro rimangono soltanto 150 cavalieri agli ordini del vescovo di Narbona, che è quello di cui abbiamo parlato prima, che siccome era spagnolo ci teneva particolarmente. Quindi a questo punto diciamo che la coalizione cristiana aveva più o meno 50.000 uomini, che non erano moltissimi, perché sapevano già che dall'altra parte continui rifornimenti di uomini arrivavano dal Marocco, quindi le forze musulmane erano sicuramente di più. Questo però non distoglie assolutamente il re dal continuare, perché lui insomma voleva andare avanti e come prossimo obiettivo aveva Alarcos. Ops, forse è proprio il caso di riprendersi da quella sconfitta. Infatti ci va a combattere e se ne impossessa soltanto utilizzando le proprie forze, perché gli aragonesi hanno detto: vabbè, noi rimaniamo qui, aspettiamo i navarrini, quindi sono rimasti a Calatrava, perché insomma vogliamo rimanere qui e partire dopo. In realtà poi quello che fanno è spazzare tutto quello che c'è tra Alarcos e la Sierra Morena. Insomma, si prendono tutto quanto, alla fine si riuniscono con le forze aragonesi e con il sovrano della Navarra, che era arrivato con 200 cavalieri baschi, e se pensate che sono pochi, aspettate, perché ci sarà una cosa divertente da fare. E quindi a quel punto è pronto il 13 luglio ad avvalicare le montagne che lo separano dallo scontro vero e proprio, attraverso un passo, il passo di Muradal, che aveva liberato dopo la conquista del castello di Ferrallo, dove c'erano 2000 mori. Quindi distrugge, insomma, spazza via quella resistenza e si entra in questo valico, che ha un piccolo problema, caro Riccardo: è una gola molto stretta e aveva una difficile situazione tattica a quel punto, perché c'erano scarsi approvvigionamenti d'acqua, territorio arido e brullo, perché sia comunque territorio di montagna, lo spazio di manovra era ristretto, e lui dirà al Papa infatti che in quello spazio un migliaio di uomini poteva difenderlo, insomma, poteva difendere all'infinito contro la più grande armata del mondo. Quindi, e poi in più, al termine di questa strettoia c'era tutto l'esercito nemico, comandato dal califfo in persona. A quel punto si trova in un momento in cui, se non torna indietro, può disfare tutto quello di buono che aveva fatto fino a quel momento. Andrà indietro, secondo te, nonostante tutti i consigli che gli danno i suoi? Assolutamente no, e lo sai perché, caro Riccardo? Perché lui non intende ritirarsi da un affare che riguardava la fede. È sempre una cosa che dirà il Papa, quindi è proprio uno che l'ha presa seriamente la faccenda. A quanto pare la leggenda vuole che svoltano la situazione grazie a un pastore a cui la tradizione addirittura dà un nome, quindi non è neanche un pastore senza nome, e si chiama Martin Halaya. Costui racconta ad Alfonso che c'è una stradina seminascosta che sale il pendio tra le rocce e i boschi, aggirava quel punto in cui stava l'esercito nemico e poteva arrivare a nord, diciamo. E quest'ultimo si trova appunto presso questo villaggio, Las Navas de Tolosa, perché? Perché era un buon punto, perché chiudeva quella parte lì, no? Quando arriva il nemico dalla strettoia ce l'ha già davanti, e in più è ottimo perché è posto sulle linee di rifornimento delle città di Baeza e Jaén, quindi ha tutto dalla sua parte. Il re manda l'avanguardia condotta da Diego López de Haro, che il 14 luglio del 1212 effettivamente arriva a nord delle posizioni nemiche e crea una testa di ponte, che peraltro difende abbastanza egregiamente per tutto il giorno da un primo assalto. Alla fine tutto l'esercito cristiano riesce a raggiungerlo, ma il califfo non se ne preoccupa più di tanto, perché è consapevole di avere una grossa superiorità numerica. Le fonti addirittura arrivano a dire che si tratta di 600.000 uomini, probabilità non ne aveva più di 125.000, che comunque rispetto ai 50.000 stiamo parlando, no, di una grossa differenza di uomini. Quindi opta per un attacco immediato per sorprendere questi avversari che erano ancora effettivamente poi provati dalla marcia, no, nelle montagne. In realtà si tratta di schermaglie, Alfonso scrisse, quasi come un torneo. Perché? Perché i cristiani si guardano bene ad accettare battaglia. Ci sono un paio di motivazioni. Il primo è perché comunque dovevano un po' riposarsi, no? E tutto quanto. Il secondo perché da buoni cristiani non volevano recare offesa al Signore combattendo di domenica, perché effettivamente quel giorno era domenica. Quindi che fa? Gli fa trascorrere la giornata a comunicarsi, a parlare con i vescovi, e anzi lascia che i vescovi arringhino queste truppe in visione dello scontro, caro Riccardo. Scontro che effettivamente avviene il giorno successivo, dopo che Alfonso ha tenuto il consiglio con i guerrieri più esperti, e convengono che la prima cosa che devono fare è evitare l'accerchiamento, perché ovviamente altrimenti sono spacciati. E quindi quello che fanno è fare uno schieramento che rinforzasse gli estremi, le ali, ovviamente. Quindi il lunedì siamo pronti per il combattimento. Alfonso fa questo schieramento. Sulla destra mette i portoghesi e i baschi di Sancho, ricordateveli perché saranno importanti, con davanti la fanteria con le milizie urbane delle città di Avila, Segovia e Medina. Nell'ala sinistra invece re Pedro II d'Aragona, con tutti i suoi uomini. Invece al centro mette gli ordini cavallereschi insieme a un numero imprecisato di serrani, pastori e montanari, quindi tutta gente che proprio non era granché forte a combattere, però era buona per fare numero. E lui si pone dietro, no, nella retroguardia, diciamo, nella cavalleria del schieramento centrale. Lo schieramento islamico invece ha sui lati tutte le tribù magrebine su cammello, una specie di cavalleria leggera che per carità poteva essere importante sul deserto, contro la cavalleria pesante europea non era proprio il massimo. Al centro c'erano tutti i volontari arabi che precedevano le forze di fanteria degli Almohadi e poi la fanteria della stessa dinastia Almohade. Sulla collina intorno, perché ovviamente c'era una collina che dominava tutto, siamo comunque in una zona serrana, quindi una molto difficile pure come combattimento, c'era il campo fortificato del califfo, che era difeso dalla sua guardia scelta. Si parla di 30.000 uomini nubiani, quindi anche impressionanti, no, per chi non era abituato ad aver visto questo schieramento. E così vuole la leggenda, delimitato da una serie di schiavi guerrieri incatenati l'un l'altro per formare una sorta di fortificazione vivente. La realtà dei fatti è che probabilmente potesse essere semplicemente un campo fortificato, no? Delle catene intorno, no? Che fortificassero un po' la tenda. Però ci piace essere, no? Vagamente romanzati, ecco. La battaglia inizia sotto un'incessante musica prodotta dalle trombe e dai tamburi dei musulmani, che è quella tecnica, no? Che già Saladino aveva fatto, no? Mettere sulle alture tutta questa gente che faceva un casino infernale, per provocare anche paura nei cristiani. Però questi tizi, soprattutto, erano su pendii che avevano tutti fiumiciattoli, che erano ricoperti di boschi, quindi erano super difficili da risalire per un esercito che intendesse mantenere una compattezza. La realtà dei fatti è che però i cristiani ci riescono. Quindi il centro attacca, l'avanguardia attacca, questo Don Lopez de Haro riesce nel suo intento e fa strage fondamentalmente di quelle tribù, di quelle truppe degli andalusi, quindi di quelli che abitavano in zona, abbastanza facilmente, li fa scappare. Alfonso ci dice: con la croce del Signore a precederci e il nostro stendardo della Santa Vergine con suo figlio impressi sul nostro stemma.
Poco fomento.
E quindi, sì, esatto. Quindi ricaccia via questa prima, no? Questa prima schermaglia è vinta dai cristiani. Nella sua reazione al Papa, Alfonso parla solo del coraggio dimostrato dai suoi uomini, non fa menzione di un fattore che probabilmente era decisivo, ovvero che gli andalusi si lamentassero perché era tanto tempo che non venivano pagati. Per questo pare non hanno estratto nemmeno le spade, neanche scagliarono le lance. Praticamente primo assalto e loro scappano. Il califfo stava lì sul suo padiglione, no? E osservava la battaglia, e è costretto ad arginare personalmente questi uomini in quei due settori. Quindi Alfonso, vista questa prima vittoria, manda tutte le riserve al centro e la fanteria dei lati, no? Comincia a scagliarla in avanti, ma la battaglia non cambia minimamente, il combattimento non cambia le sorti, anche perché contemporaneamente, più o meno, cioè dopo un po' di questo combattimento, ai cristiani viene a mancare il supporto di tutte quelle truppe, no? I serrani, i boscaioli, i contadini, che ovviamente non erano proprio il massimo in combattimento e quindi scappano anche loro. E c'è questa situazione di stallo per cui, nonostante la maggioranza, gli arabi non riescono ad accerchiare effettivamente, perché funziona lo schieramento, no? Organizzato dagli spagnoli, ma neanche gli spagnoli riescono a fare molto. E chi ci serve per cambiare le sorti della battaglia? I baschi del re di Navarra. Perché? Perché loro la guerra in montagna, caro Riccardo, la sapevano fare, pure molto bene. E quindi che fanno? Lui prende i suoi uomini e fa tutta una manovra di aggiramento intorno a tutto lo schieramento. Se ne va proprio dal lato opposto rispetto a dove stava. Fa il giro dietro gli aragonesi. E quindi 200 combattenti verso mezzogiorno arrivano sul fianco destro dei musulmani, dove sono le tribù maghrebine, li caricano perché sono cavalieri pesanti e li mettono subito in fuga. A quel punto il centro, che nel frattempo si era ricostruito, no? E che quindi stava ancora dando battaglia, si trova esposto. L'assalto dei cavalieri continua e ovviamente anche altri cavalieri, tra cui c'è Don Alvaro de Lara, che era un vassallo che era abbastanza refrattario all'autorità di del re Alfonso, si mette in protagonista, riesce a essere protagonista perché riesce a superare lo sbarramento della prima linea e quindi arriva fino alla tenda del califfo, dove è schierata questa guardia nubiana. Si parla di circa 30.000 uomini. Dietro questa barriera costruita da questi pali incatenati e forse anche guerrieri incatenati, secondo te si fermano? Assolutamente no. Prende, caricano, sfondano tutto, succede proprio il panico, un casino incredibile. Ve la dico perché effettivamente più o meno è successo questo. Quindi che succede? Il comandante, il califfo, vede la malparata, come si dice a Roma, prende, si gira e se ne va. Più velocemente possibile. E arriva alla... Esatto, e se dà, esatto. Quindi prima raggiunge la città di Baeza e poi Jaén e alla fine abbastanza velocemente fino a Siviglia, da dove era partito per quella campagna. Tra le altre cose non aspetta nemmeno di riprendersi, di cercare di capire. Il gennaio successivo se ne va in Africa, cerca di riorganizzare qualcosa per ripartire, ma troverà la morte nel
fiume Ngube,
di lì a poco.
No, scusa, quello.
Sì, esatto, no, quello è da un'altra parte. E quindi che succede? Succede che le truppe musulmane si ritrovano senza il comandante, demoralizzati, no? Perché questo è scappato anche abbastanza velocemente, e quindi iniziano a ripiegare, ma progressivamente questo ripiegamento diventa una rotta totale, sulla quale ovviamente si abbatte la furia dei cristiani. I mori addirittura avevano buttato le armi per correre più velocemente, quindi neanche potevano difendersi, e vengono falciati in gran numero, ovviamente sponsorizzati dai loro sovrani, che avevano visto che finalmente la battaglia era finita. Tra l'altro era una vittoria di cui si sarebbe parlato, no? Perché comunque 50.000 cristiani distruggono 600.000 arabi, che poi erano di meno, come abbiamo visto, ma no? La tradizione, certo, ci dirà qualcosa.
È da Erodoto che si fa così, quindi.
Esatto. Comunque poi in linea generale praticamente questi i cristiani scannano a piacimento tutti quelli che trovano, peraltro vittime delle spade cristiane, addirittura anche molti membri della famiglia stessa del califfo, che scappando non ha badato proprio molto, no, a chi lasciava per strada. Pare che gli arabi stessi, tramite Alfonso sappiamo che gli arabi stessi parlano di 100.000 morti dal loro lato. Alfonso ci dice che invece i cristiani registrano soltanto una trentina di caduti. Ovviamente lui grida il miracolo. Certo, si dispiace che di un esercito tanto grande fossero solo così pochi, no, ad andare via come martiri di Cristo. La verità ci dice che soprattutto tra gli ordini militari, che sono quelli che hanno combattuto per primi, le perdite furono consistenti. Comunque, così. Tanto per dire, ad ulteriore testimonianza del numero dei nemici sterminati, Alfonso afferma che i suoi soldati, pur stando lì un paio di giorni nel campo moresco, non hanno bisogno di bruciare alcun albero per cucinare, perché fu sufficiente utilizzare la legna d'ardere, cioè come legna d'ardere, metà delle frecce e delle lance che hanno raccolto dal campo degli avversari. Quindi, in ogni caso, la battaglia termina con il saccheggio completo del campo musulmano e, insomma, in realtà va detto che per le truppe castigliane, nonostante questa abbondanza, frutta soltanto la distribuzione delle scorte alimentari, quindi non è che guadagnano molto, però in realtà la conseguenza è che lì poi ricominciano, no, il combattimento, espugnano tanto altro, comunque fino alla linea del fiume Guadalquivir, entrano poi nelle città di Baeza, che però trovano vuota, e assaltano per 13 giorni un'altra città. Comunque, in linea generale, la campagna continua e questa battaglia sarà, no, un po' la base per tutte le poi le successive i successivi tentativi di riunire la Spagna, che poi, spoiler, verrà riunita, anche se dobbiamo aspettare, no, il 1492 proprio per l'ultima caduta. Però in linea generale questa è sicuramente una battaglia importantissima per le sorti di quella crociata lì.
Certo, certo. Beh, insomma, è uno degli episodi chiave, no? Quando pensiamo a tutto questo percorso di 700 anni, probabilmente questo è uno dei più importanti, insomma.
Esatto, esatto, assolutamente sì.
Ok, allora, io direi, Costa, visto che tu hai scritto, insomma, un pochino su questa battaglia, consigliaci qualcosa da leggere per chi vuole farsi un'idea sia un po' di cosa si è fatto durante la battaglia, sia un po' del contesto intorno, no?
Assolutamente sì. Allora, come prima cosa vi dico che per la battaglia vera e propria, il racconto, secondo me c'è un ottimo articolo scritto da un sito che io controllo spesso perché mi piace molto, che è ovviamente Ars Bellica. Cercate la battaglia della Snavas di Tolosa e
qualcuno
lo trovate.
Prima o poi, così lo...
Sì, sì, io spero che...
Interessante, secondo me.
No, ma magari, assolutamente sì, assolutamente
dai,
sì.
Dai.
Quindi sicuramente, magari, anzi, se qualcuno di loro, no, non so quanti siano, ascolta il podcast, scriveteci, oppure fateci capire che volete che vi scriviamo, perché noi vi invitiamo volentieri, perché per me siete degli autentici eroi, non vi ringrazierò mai abbastanza. Comunque, tralasciando io che cerco di accattivarmi Ars Bellica per non citarmi in giudizio di tutte le volte che li utilizzo, anche se non ho mai smesso di citarli, quindi da questa parte... sono, no?
Ma
salvo.
Sì, ma certo, certo.
Altre cose che ho utilizzato sono un libro a tutti gli effetti, anche se l'ho trovato in versione online sull'Università del Tennessee, credo. Si chiama The Battle of Las Navas de Tolosa, The Culture and Practice of Crusading in Medieval Iberia. Quindi parla a tutto tondo, in realtà, di questo discorso delle crociate occidentali. C'è proprio tanta roba, sono 250 pagine, se non ricordo male. Io ho preso delle parti che mi interessavano verificare, insomma, leggere meglio, e è stata molto utile. E invece un altro articolo che vi consiglio si chiama Three Sources on the Battle of Las Navas de Tolosa in 1212, perché gli inglesi dicono così il numero degli anni, e ovviamente è appunto in inglese, e ci parla di tre fonti primarie in cui è possibile leggere la battaglia di Las Navas. Spoiler, una di queste è la lettera al Papa del buon Alfonso, il resoconto al Papa del buon Alfonso. Però c'è anche la fonte musulmana, ovviamente scritta, no, con l'anno 609, no, scritto ovviamente con il calendario arabo. Molto interessante, perché ovviamente ci dà la cosa, no? Il racconto dall'altra parte, i demoni infedeli hanno ucciso senza pietà, insomma, si scrive, c'è bella cosa, ci sono belle cose, e quindi è molto interessante da leggere.
Bene, bene, allora insomma avete modo di approfondire un pochino, di andare a vedere qualcosa in più. Allora, io vi ricordo due cose. La prima cosa è che al fondo di questo podcast in descrizione, ma anche in bio sul nostro profilo Instagram, trovate il link per acquistare I Giorni della Spada, il libro appunto scritto da Costa. Quindi se vi interessa e se insomma avete più o meno apprezzato sia la parte iniziale, no? Che comunque tu in questa serie ci citi alcuni negli incipiti, diciamo, delle puntate, alcuni piccoli estratti del racconto, comunque sia se vi ha incuriosito, sia se vi incuriosiscono gli episodi di cui stiamo parlando, andate a prenderlo, andate ad acquistarlo, lo trovate comodamente su Amazon, quindi insomma vi arriva a casa, non dovete neanche fare troppa fatica di andarlo a cercare in giro.
No.
Esatto. Seconda cosa, vi ricordo che ovviamente la nostra serie continua, questa sui Giorni della Spada, ci saranno insomma un altro episodio, Costa, che vogliamo anticipare?
Beh, in realtà l'abbiamo già anticipato quando abbiamo introdotto la serie.
Ah, vedi, sono io che non mi ricordo, semplicemente, che l'abbiamo già detto.
Sì, comunque, la battaglia dell'Aquila, comunque anche la guerra dell'Aquila. Tra l'altro, Riccardo, se non ricordo male, lo hai proprio detto tu.
Ah, bellissimo, ok. Beh, questo vi dà l'idea del mio stato attuale in questi giorni. Comunque, bene, avremo quindi un prossimo...
Dunque. Sì, la guerra dell'Aquila del 1424, che è, diciamo, l'epitome della grande esperienza di vita e di dominio politico del buon Braccio da Montone.
Braccio da Montone, eroe del Bar Storia, uno dei nostri preferiti.
Sì, sicuramente un mio eroe, indubbiamente. Comunque, a parte questo, sì, la terza e ultima puntata, no?
Esatto.
A parte quella introduttiva, ovviamente, che è... non abbiamo inserito, ma quella è comunque c'è, che è quella introduttiva. Questa sarà la terza, il terzo e ultimo capitolo che spoilererò del libro. Esatto. Poi per il resto ve lo dovete comprare.
Esatto, esatto. Magari ai nostri Patreon diamo qualcosa in più, però dai. A loro sì.
I nostri Patreon per forza, perché i nostri Patreon... a parte che praticamente l'hanno comprato, cioè penso sia rimasta una persona che ancora non ha letto il messaggio che è uscito, probabilmente.
Sì, sì, c'è stata una corsa, però comunque a loro daremo qualcos'altro, dai, ci sta. Va
sì,
bene, allora non vi anticipiamo invece quale sarà la successiva serie che partirà, insomma, se tutto va bene, da intorno a metà febbraio e ci occuperà tutto marzo. È un personaggio che è già stato qui, ospite del bar, non tanto da comparsa, direi, assolutamente no, da protagonista.
Beh, no.
Di una delle prime serie, ma vi ho già detto abbastanza, insomma, direi che...
Ma poi non è stato sufficientemente protagonista,
no,
a suo tempo, secondo noi.
Per me lo sai che non è mai sufficientemente protagonista.
Beh, lo so,
però insomma,
io
sicuramente
lo ridico.
Sì. Va bene, ma ve lo diremo, insomma, alla prossima puntata. Allora, vi ringrazio ancora una volta per essere stati con noi, vi do appuntamento al prossimo episodio e ricordatevi che la storia...
Come la birra...
Non annoia...
Mai!
Bed Bath & Beyond is back with more to choose from than ever before. At the new Bed Bath & Beyond, you'll find all the products and brands you love, along with a huge new selection of furniture, decor, and everything else you need to create the home of your dreams, all in one amazing online store. Download our new app and save even more with exclusive deals and offers. Plus, get free shipping right to your front door. Welcome to a bigger, better Beyond.
Are you struggling to lose weight and keep it off? Tired of wasting time and money on starvation diets that lead to more frustration and stress? If there was a weight loss solution that could actually work for you, would you try it? Then head to golo.com.
I'm Steve. I lost 138 pounds in 9 months on Golo.
I'm Amber. I've lost 128 pounds with Golo.
If you're ready to take back control of your life, head to golo.com now and see how Golo can work for you. That's golo.com.
My sleep is way better. My inflammation has gone way down. Golo saved my life. I was way overweight. That's what sent me down the path. I wanted to make sure and live for my kid.
I have literally tried everything. I was on the verge of getting gastric bypass surgery, and I saw the Golo commercial, and it was the last thing I tried because it worked.
Join over 2 million people who found a better way to lose weight with Golo. Your healthier and happier life begins at golo.com. That's golo.com. Again, golo.com.